Dal libro del Coeli. Bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinati per ascoltare piuttosto che offrire sacrifici come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare del male. Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è il cielo e tu sei sulla terra, perciò siano poche le tue parole. Infatti, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Quando hai fatto un voto a Dio, non tardare a soddisfarlo, perché a Lui non piace il comportamento degli stolti. Adempi quello che hai promesso. È meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e davanti al suo messaggero non dire che è stata una inavvertenza, perché Dio non abbia ad adirarsi per le tue parole e distrugga l'opera delle tue mani. Poiché dai molti sogni provengono molte illusioni e tante parole, tu dunque temi Dio. Se nella provincia vedi il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non ti meravigliare di questo, poiché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra ancora più alta.
Basta. Va bene, allora con questo incontro affrontiamo uno dei punti più controversi rispetto al libro di Coelet, cioè la presenza di Dio e come è presente Dio in questo libro. Questo brano abbiamo letto, che è 4:17-5:6, cioè l'ultimo versetto del capitolo 4, i primi 6 del versetto 5, è uno dei punti in cui Coelet parla di Dio, e noi lo approfondiamo un attimino dopo. Prima vediamo un po', ecco, in generale, ecco come presente Dio in questo libro. Bisogna dire che sicuramente è un tema centrale, Dio. Poi vedremo la figura di Dio, e solo proprio tramite la figura di Dio si può capire chi è Coelet. La prima cosa però da notare è che Coelet è l'unico libro della Bibbia, insieme al libro di Ester, in cui non è presente mai il nome di Dio. Il tetragramma sacro che Dio rivelò a Mosè al Roveto. Quando parla di Dio, Coelet usa solo il nome generico, Elohim, che significa semplicemente Dio. Nell'Antico Testamento viene usato anche per gli dèi, per esempio, no? Infatti c'è chi traduce non Dio ma la divinità. Quindi il nome di Dio non c'è. E però è interessante notare che il termine Elohim è presente in tutto nel libro, a parte l'epilogo, che, come abbiamo detto, è probabilmente di un altro, attribuito a un altro autore, ma il termine Elohim nei 12 capitoli del corpo del libro di Coelet ricorre 38 volte. E questo un po' è importante perché è un numero, per cui è inconfusabile, no? Anche se non è che noi bisogna attaccarsi troppo ai numeri, però è importante perché l'altro termine che noi abbiamo visto essere termine chiave del libro, Hevel, soffio, vuoto, no? È presente nel libro 38 volte. Quindi già anche questo se lo ripensiamo, no? Abbiamo visto che il sintagma tipico, Hevel Hevalim, quello che viene tradotto vanità delle vanità, soffio più del soffio, è vuoto più del vuoto, abbiamo detto, che ricorre 7 volte, è lo stesso numero in cui invece ricorre anche l'invito alla gioia, quindi quando si dice Coelet è un libro pessimista, in realtà però se uno si mette su una bilancia c'è lo stesso peso della gioia, quindi di un invito a gioire. E chi dice che Coelet è un libro ateo, sì, però il nome di Dio, non il nome di Dio, Dio ricorre tante volte quanto ricorre Hevel. Quindi anche questo vuol dire qualcosa, vedremo. Dal libro di Coelet sono assenti tanti termini a cui noi siamo abituati, no? Nella Bibbia. Per esempio non compaiono i grandi personaggi, patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe. Non c'è la benedizione, non c'è mai il verbo benedire. Non c'è il verbo salvare, non c'è il termine sacerdote, si potrebbe continuare. Quindi non c'è tutto ciò a cui noi siamo abituati che fa riferimento alla storia della salvezza, l'esodo, l'alleanza, non c'è niente di tutto questo. E un'altra cosa che voglio dire subito è che Dio non parla mai nel libro di Coelet. Si parla di Dio, è sempre in terza persona, a parte un'eccezione nel primo versetto del capitolo 12 dove si dice ricordati del tuo creatore. Per cui, ecco, e questo è l'unico luogo in cui appare il possessivo, quindi Dio riferito a una relazione, e infatti non a caso non c'è il nome generico di Elohim, ma si parla di creatore. Allora, sulla base di tutti questi dati e anche altri che si possono trovare, molti autori, sia commentatori, ma anche teologi, autori spirituali, vedono in Coelet un ateo, no? Oppure si dice che il Dio di Coelet non è il Dio della Bibbia. Casomai è il Deus absconditus, no? Il Dio nascosto, il Dio che non conosciuto e non conoscibile. E questa opinione, per esempio, è stata anche di David Maria Turoldo. Nelle ultime poesie che lui ha scritto prima di morire, che si chiamano I Canti Ultimi, nella prefazione lui ha scritto proprio che il Signore ha voluto che nella Bibbia ci fosse anche un libro di un vero ateo. Ovviamente, ecco, vedremo che noi non siamo di questa opinione, con tutto il rispetto per Turoldo. No, ma autore spirituale, di tutto rispetto, insomma, ecco. Se, ecco, ci si ferma al testo, alcune parti, se vogliamo, sembrerebbe che Coelet senta Dio come lontano, ma se andiamo a vedere più da vicino i testi in cui si parla di Dio, vediamo che le cose non stanno proprio così. Quando Coelet parla di Dio, usa principalmente due verbi, il verbo dare e il verbo fare. Per 11 volte Coelet parla di Dio che dà, che dona, e 7 volte Dio che fa. In 2 casi si parla di Dio che è giudice, che fa giustizia, del giudizio di Dio, e un caso, come abbiamo visto, si dice che è il tuo creatore. E l'atteggiamento più consono, vedremo, che è quello anche a cui invita il brano che noi abbiamo letto, di fronte a Dio, l'atteggiamento dell'uomo di fronte a Dio è il temere Dio. E vedremo poi, ecco, questo che cosa significa. Quindi Dio dona, Dio dà, Dio fa, Dio giudica, Dio crea e Dio che deve essere temuto. Allora cominciamo da Dio che dà. Che cos'è che dà Dio? Prima di tutto Dio dà all'uomo la vita, anche se Coelet sottolinea ripetutamente, e noi lo potremmo sottoscrivere, la vita è breve, dà una vita breve per i nostri gusti, anche se noi siamo sempre qui a cercare di allungarla, ma rimane sempre breve, è una vita che passa presto, Però questa vita, per Coelet, è fondamentale, che è dono di Dio. Se per esempio vediamo nel capitolo 8, versetto 15, dove si parla della gioia, dice: io approvo la gioia perché non c'è niente di meglio per l'essere umano sotto il sole se non mangiare, bere, il darsi alla gioia. È questo il bene che lo accompagna nelle sue fatiche, nei giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. 8:15. Quindi Dio dà all'essere umano la vita. La vita viene da Dio e la vita a Dio ritorna. Di questo Coelet è profondamente convinto. Come non ricordare la frase che chiude il libro di Coelet, che è tragica ma bellissima, con un'immagine della morte, se vogliamo, poetica. prima che si spezzi il filo d'argento e si rompa la lampada d'oro e si infranga la brocca sulla fonte e si schianti la carrucola nel pozzo e ritorni la polvere alla terra così come era prima e il soffio vitale ritorni a Dio che lo ha dato. 12:6. E quindi c'è un venire da Dio, un tornare a Dio, questa immagine come la carrucola che si spezza, no? Che casca nel pozzo. La carrucola è quello che permette di attingere l'acqua, per cui che permette la vita, no? Quindi si spezza la carrucola, la vita finisce. Immagine bellissima. Il soffio che ritorna a Dio, guardate, non è, ecco, da intendere l'anima, come si dice noi, l'anima che ritorna a Dio, che anzi va a Dio, perché vabbè, questo. È proprio il soffio vitale, è quella quell'alito di vita che Dio dona all'uomo, che ci fa vivere in questa vita. Vi ricordo che siamo in una fase della fede di Israele in cui non c'è la vita dopo la morte. Quindi la vita che Dio dona è questa, questo soffio vitale. Ma se questa vita viene da Dio e a Dio ritorna, allora è proprio un soffio. Sopra questa vita fugace c'è comunque un creatore. C'è poi un'altra cosa che Dio ha dato all'uomo. Ha dato la vita e anche un'altra cosa. Ha dato il compito di cercare. Ricordate, si era visto all'inizio, no? Dio ha dato all'uomo il compito di cercare. Non si potrebbe dire oggi, tradurlo in termini più moderni, capire il senso della vita. Che, come dice appunto in 1:13, è un compito difficile. Allora mi sono sforzato di cercare ed esplorare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo. E questo è un brutto lavoro che Dio ha dato agli esseri umani, poiché si affannano in esso. Un brutto lavoro, la traduzione è un duro lavoro, no? Perché è un duro lavoro? Perché il primo risultato di questo lavoro è negativo, cioè il soffio. Tutto è un soffio, tutto è vuoto, tutto è fumo. Però Dio ha dato all'uomo il compito di cercare, di esplorare. E già questo, e questo è l'aspetto positivo, diciamo, il cercare. L'uomo trova il senso già nel suo cercare. E una ricerca, ecco, che nella Bibbia dura, noi troviamo dall'inizio alla fine. Noi cristiani siamo molto abituati alle certezze, no? I dogmi, bisogna credere, se non si crede queste cose si fa peccato, c'è l'infallibilità del Papa, no? Queste cose sono... Ma la fede è un'altra cosa, la fede è un cammino di ricerca, e Coelho l'ha capito bene. Cercare ed esplorare, sì, può essere un lavoro duro, ma è il compito che Dio ha dato all'uomo. E abbiamo visto l'altra volta, nel capitolo 3, al versetto 10, Coelet lo ripete, ma in maniera positiva. Dice: ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli esseri umani perché si affannino in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa al tempo opportuno. Ha posto anche nel loro cuore il mistero del tempo, senza però che essi riescano a comprendere l'opera che Dio ha compiuto da cima a fondo. Quindi Dio ha dato all'uomo il compito di cercare, ha messo nel cuore dell'uomo questo senso del tempo, del mistero del tempo. Per cui l'uomo sa che c'è qualcosa per cui vale la pena cercare, anche se ha difficoltà a capirlo, non riesce, dice, senza però che essi riescano a comprendere l'opera che Dio ha compiuto da cima a fondo. E allora ecco, qui compare la prima, se vogliamo, risposta a quell'idea di ateismo, quell'accusa di ateismo a Coelet. Perché il problema per Coelet non è Dio, il problema per Coelet sta nell'uomo. È l'uomo che non riesce a capire tutto quantomeno, pur sforzandosi di farlo. Quindi Coelet lo mette in discussione tanto Dio quanto l'uomo e la capacità dell'uomo di entrare in questo compito che Dio gli ha dato, di cercare, di esplorare. E poi c'è un altro dono che Dio ha fatto all'uomo. Dio dà all'uomo la gioia, anche questa limitata, ma Dio la dà all'uomo. Anche questo abbiamo visto nel capitolo 3, versetto 13. Ogni essere umano che mangi o che beva o si goda il benessere per tutta la sua fatica, anche questo è un dono di Dio. Dono di Dio, che cos'è il dono di Dio? Dice... mangiare, bere, godersi la vita. È la vita concreta, è la gioia. Dio dà all'uomo questa gioia, anche questa limitata come la vita, ma reale, perché è dono di Dio. E il problema qual è? Il problema è che spesso, o possiamo anche dire di solito, l'uomo pretende la gioia, la insegue con le sue forze, la cerca in tante cose, ma Coelet dice che la gioia esiste, ma è un dono. Quindi la gioia si riceve, non si conquista, non si può averla per forza. Se tu cerchi di afferrarla, scappa di mano. Se tu la accogli da Dio, diventa reale. E questo, ecco, è il dare di Dio. La vita, il compito di cercare e di esplorare il senso della vita e la gioia. E poi, per 7 volte, Coelet parla del fare di Dio. Che fa Dio? Nel capitolo 11, versetto 5, Coelet fa un paragone bellissimo. Questo chiama professionalmente Anna in gioco, perché Coelet dice: come tu non sai per quale via lo spirito vitale entri nelle ossa, nell'utero della donna incinta, così tu non sai qual è l'opera di Dio che fa tutto. Quindi Qual è l'opera di Dio che fa tutto? È analoga al crescere del feto nell'utero materno. Quindi, prima di tutto, l'opera di Dio è un'opera creatrice, quindi un'opera positiva. A differenza di oggi, nel mondo antico, mai si poteva pensare che la crescita di un bambino è qualcosa di negativo. Oggi forse c'è anche chi lo pensa. Quindi l'agire di Dio, secondo appunto la mentalità del tempo del Coelet, l'agire di Dio è un agire creatore che dà vita e quindi fa tutto. Tutto ciò che appartiene alla vita lo fa Dio. Lo fa e lo fa bene. Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli esseri umani perché si affanni in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa a tempo opportuno. Abbiamo visto l'altra volta e questo riprende proprio la terminologia di Genesi 1, della creazione, no? E ditemi se questi pensieri, questi testi, sono testi di un pessimista, o di uno scettico. Questi sono testi di un credente, che sa che c'è un tempo per ogni cosa, e questo tempo lo conosce Dio. Quindi Dio ha fatto bella ogni cosa al tempo opportuno. Il problema è che l'uomo non riesce a valutare il criterio, a valutare il senso dell'agire di Dio. Questo ovviamente non è qualcosa che appartiene solo a Coelet, basta pensare al famoso testo di Isaia 55. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, tanto il cielo sovrasta la terra, quanto le vie di Dio sovrastano le vostre vie. Quindi il mondo biblico conosce bene che c'è uno scarto tra quello che noi crediamo di sapere e quello che invece Dio veramente è e Dio veramente fa. E Coelet radicalizza questo scarto. Per esempio, nel capitolo 3, versetti 13 e 14 dice: «Osserva l'opera di Dio. Chi può raddrizzare ciò che egli ha fatto curvo? Nel giorno lieto sta allegro e nel giorno triste rifletti. Dio ha fatto tanto l'uno quanto l'altro, il giorno lieto e il giorno triste, cosicché l'uomo non riesce a scoprire ciò che verrà dopo di lui». Quindi, se Dio ha fatto qualche cosa che a te pare storto, chi sei tu per dire che quello è veramente storto? Cioè, non applicare a Dio i criteri umani. Dio non è giudicabile come giudichiamo le nostre azioni. E questo, guardate, è l'errore classico che noi facciamo, no? Dio dovrebbe fare così. Dio dovrebbe fare cos'ha? E diamo lezione anche al Padre Eterno. E se non lo fa, non diciamo dovrebbe fare così, se non lo fa non è Dio. Voglio dire, ma è anche normale, cioè voglio dire spontaneo, però ecco, chi è di noi in questi giorni non ha pensato che Dio, perché Dio non ferma, non fa venire un infartuccio a Putin? Ci vorrebbe così poco, no? Coelet dice: l'opera di Dio è di Dio, quindi lascia perdere se è storta o diritta, o se a te sembra storta o diritta, perché questo è il punto di vista umano. Dice: nel giorno felice sta felice, nel giorno triste sta triste. Dio ha fatto questo e quello, perché l'essere umano non possa trovare nulla di ciò che sarà dietro di lui. Quindi il fatto che nel mondo ci siano delle contraddizioni non dimostra che Dio, questo è diciamo quello che dice Coelet, non dimostra che Dio sbaglia, ma dimostra che tu non capisci, che tu non hai capito. Tu sei una creatura e non puoi pretendere di capire tutto. Se c'è un difetto, non è in Dio, ma è nella comprensione dell'uomo. E questo lo ripete Coelet anche nel capitolo 8, versetti 16-17, sempre sul fare di Dio. Quando mi dedicai a conoscere la sapienza e a considerare le occupazioni per cui ci si affanna sulla terra, poiché l'uomo non conosce sonno né giorno né notte, ho visto che l'uomo non può scoprire tutta l'opera di Dio, tutto quello che si fa sotto il sole. Per quanto l'uomo si affatichi a cercare, non scoprirà nulla. Anche se un sapiente dicesse di sapere, non potrà scoprire nulla. Questo ci ricorda Socrate, no? L'oracolo di Delfi, sapere di non sapere. C'è un fare di Dio che è reale, ma che l'uomo non può arrivare a capire nel suo insieme. L'uomo non può comprendere l'opera di Dio, il fare di Dio nella sua complessità. E però questo dice una cosa molto importante, che per Coelet Dio non è assente, Dio non è distante, Dio fa, e fa per l'uomo. E poi avevamo detto, ora brevemente, che due volte Coelet parla del giudizio di Dio. Noi quando pensiamo al giudizio di Dio, pensiamo al Dio che giudica, che manda fulmini, no? Appunto, che dovrebbe mandare gli infarti a destra o a sinistra, a chi ci pare a noi poi, ovviamente, il diritto ce lo mettiamo noi. Che condanna l'empio. Quando Coelet parla del giudizio di Dio, la prima volta è in 3:16, che dice: ancora ho visto sotto il sole, al posto del diritto, là c'è il delitto, al posto della giustizia, là c'è la malvagità. Mi sono detto: il giusto e il malvagio li giudicherà Dio, perché c'è un tempo opportuno per ogni faccenda e per ogni azione. E questo qui, Coelet, diciamo, è in qualche modo ironico, no? Perché sta parlando dicendo che io ho visto, ma alla fine Dio giudicherà. L'altra volta che Coelet parla del giudizio di Dio è nel capitolo 11, versetto 9, dove ancora una volta parla della gioia e dice: gioisci, o giovane, della tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Qui c'è un problema, scusate, di traduzione, perché l'ultima frase che viene tradotta, sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio, in realtà lì non c'è una contrapposizione, ma c'è una congiunzione. Si potrebbe tradurre, segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi e sappi che su tutto questo Dio ti convocherà a giudizio. Sembra quasi che Coelet avverta il giovane, divertiti ma non peccare, ma non esagerare, si potrebbe dire. Che vuol dire sappi che su tutto questo Dio ti porterà in giudizio, ti convocherà in giudizio? Per capire, per questo, ecco, ho trovato un commentario interessante, un riferimento al Talmud, no? Che è uno dei testi di commento, diciamo, della Bibbia dei rabbini ebrei, dove sta scritto che nel mondo a venire, cioè nell'aldilà, lo si direbbe, Dio non giudicherà l'essere umano per le cose cattive che ha fatto. Pensate che visione diversa che hanno rispetto a noi, no? E che c'è nella Bibbia rispetto a noi. Quindi Dio non giudicherà per le cose cattive che ha fatto, perché se facesse questo saremmo tutti figli della Geenna, dal primo all'ultimo, tutti condannati. Non si salverebbe nessuno. E pensiamo a per quanti secoli le nostre chiese, soprattutto in certi momenti, sono state riempite dal canto Dies Irae, no? Che diceva proprio questo, che c'è il giorno dell'ira dove Dio giudica, e che incuteva paura, terrore. Ma i rabbini dicevano, no, Dio ci giudicherà non sulle opere cattive, ma ci giudicherà sui beni che ci ha dato e di cui noi non abbiamo goduto. È tutta un'altra visione. Quindi Coelet dice al giovane, godi della tua giovinezza prima che venga la vecchiaia, gli anni tristi in cui dovrai dire non ci provo più gusto. Altra frase famosa di Coelet. Godi la tua vita prima che vengano gli anni della vecchiaia, gli anni tristi, quando poi arriverà la morte, dove Dio opererà il giudizio sulla tua vita. Hai vissuto tutto bene? Hai vissuto una vita felice? Evangelicamente si potrebbe dire, vieni servo buono e fedele. Non hai vissuto? Non c'è il replay. Di vita ce n'è una. E quindi Coelet dice, vivi questa vita, perché il giudizio di Dio non è l'aldilà, ma è la morte. La morte stessa è il giudizio di Dio. Quando sei morto e non hai vissuto, te ne accorgi troppo tardi. Però non c'è ritorno. E pensiamo, e stiamo attenti, perché ci siamo. quanti, si arriva a 70, 80 anni, e gente che si lamenta di una vita buttata via, e piangono su se stessi e diventano acidi nei confronti di se stessi e degli altri, vecchi incattiviti, no? Perché hanno sprecato la vita. A volte il Signore è misericordioso e dà delle gioie alla fine, ma a volte, spesso non è così. Allora Coelet dice: giovane, godi la tua vita, perché se stai sempre fermo al porto, verrà il giorno in cui ti accorgerai troppo tardi che la vita era prendere il largo e tu sei rimasto all'ancora. E per quattro volte Coelet suggerisce qual è l'unico atteggiamento possibile nei confronti di Dio. E noi si direbbe la preghiera, il culto, andare alla messa, pregare, fare... Ecco, Coelet col culto e la preghiera va poco d'accordo. C'è un solo passo in cui ne parla, è proprio il nostro, quello che abbiamo letto, in cui praticamente dice al tempio: se proprio ci vuoi andare, però fa attenzione, vacci poco e quando ci vai sta zitto. Se ci vai, vai per ascoltare, non per offrire sacrifici come fanno gli stupidi. Se pensiamo, dire una cosa così a un ebreo, andare al tempio era un'azione normale, per Coelet è un'azione pericolosa. Allora, ecco, questo piccolo brano, che io credo discretamente sconosciuto, è invece una meditazione molto forte per la decisione di fede davanti a Dio. E ci rivela quali sono i due poli, i due elementi, no? Il tempio e il timore di Dio. Il tempio e la fede. La vita cultuale è un rapporto, e il rapporto con Dio. I primi due versetti del capitolo 5 richiamano poi invece i versetti finali, versetti 5 e 6. Che richiamano qual è il vero culto. Ma ecco, tutto è retto, si potrebbe dire, dal versetto finale del capitolo 14, 4, scusate, 17. Qual è il vero culto? Avvicinati, dice, avvicinati per ascoltare piuttosto che offrire sacrifici, come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare del male. Avvicinati, ecco, è uno dei verbi tecnici per indicare l'entrare nel tempio. E non fare sacrifici come fanno gli stolti, i quali non sanno di fare il male. Perché? Perché si illudono di entrare in rapporto con Dio attraverso i sacrifici, senza vivere interiormente il rapporto, cioè ciò che il sacrificio significa. E non solo sono stupidi per questo e fanno il male perché pensano di fare qualcosa facendo i sacrifici, ma anche neanche lo capiscono, dice, no? Cioè proprio stupidi due volte. Allora, che significa? Perché poi anche dobbiamo trovare che cosa per noi, questo è bellissimo, quello che dice questo, soprattutto il versetto 17 qui. Questo invito ad ascoltare, questo rapporto tra ascoltare e sacrificio. Questo è un tema che nella Bibbia noi troviamo in maniera quasi trasversale, ci sarebbero tanti. Noi vedremo quattro momenti, due dell'Antico Testamento e due del Vangelo, in cui ritorna questo tema. Il primo è lo scontro, si potrebbe dire, tra Samuele e Saul, che noi abbiamo visto l'anno scorso, no? Quando Saul è stato mandato da Dio a fare guerra agli Amaleciti, gli era stato detto di votare tutto allo sterminio, cioè di uccidere tutti, dagli animali, uomini, donne, bambini, vecchi, no? Ora non entriamo in questo perché, va bene, ci porterebbe, dobbiamo andare in questo testo in un'altra direzione. Però, ecco, e poi deve fare il sacrificio di ringraziamento a Dio. Samuele, e deve aspettare il profeta. Samuele non arriva, il popolo è impaziente, e allora Saul fa il sacrificio senza aspettare Samuele. Quando Samuele arriva, che cosa dice? Dice: che cos'è questo belar di pecore che mi giunge all'orecchio? E chi è questo muggito d'armento che io odo? E Saul dice: li ho condotti qui dagli Amaleciti come il meglio del bestiame grosso e minuto che il popolo ha risparmiato per sacrificarli al Signore tuo Dio. Sottolineiamo due cose che dice Saul. L'ho condotto qui che il tuo popolo ha risparmiato. Prima di tutto è stato il popolo, no? E poi l'ha risparmiato per sacrificarli al Signore tuo Dio. Allora Samuele dice che Dio gli aveva dato un altro ordine, che Dio gli aveva detto di votare tutto allo sterminio. E Saul insiste, dice: io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho condotto Agag, re di Amalek, e ho sterminato gli Amaleciti. Il popolo ha preso il bottino, bestiame minuto e grosso, primizie di ciò che ha votato allo sterminio per sacrificare al Signore tuo Dio. E Samuele dice, gli risponde, e così conclude: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto obbedire alla sua voce? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è meglio del grasso degli arieti. E la conclusione del discorso di Samuele è che peccato di divinazione è la ribellione, colpa e terafim l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re. Capite? Ecco, questo è una narrazione, no? Che esplicita, se vogliamo, quello che dice Coelet in quella breve frase. Qual è il valore del sacrificio? Il sacrificio ha valore se esprime l'atto di fede di colui che offre. Altrimenti, dice Samuele, diventa divinazione. Perché divinazione nel senso un atto superstizioso, la volontà di piegare Dio al mio volere. È fare un proprio progetto. Il progetto di Saulo, sapete qual era? Era quello di mantenere una bella facciata di fronte al popolo. Lui aveva paura del popolo, per cui il popolo voleva fare il sacrificio e lui l'accontenta, perché ha paura di perdere il suo ruolo di re. Si rende conto che è proprio così che lo perde, perché chi gli ha dato il compito di essere re è Dio, non è il popolo. Il Signore non gioisce, non gradisce, scusate, il Signore non gradisce gli olocausti e i sacrifici senza l'obbedienza alla sua voce. Noi si potrebbe dire che l'obbedienza alla parola del Signore è il modo di esprimere il senso del sacrificio. Cioè, il significato del sacrificio sta nell'obbedienza di fede. Non ci può essere un sacrificio senza l'obbedienza alla parola del Signore. Quindi il problema non è il sacrificio in quanto tale, ma il problema è l'illusione che siano i propri sacrifici a permettere all'uomo di entrare in relazione con Dio. Questo è il problema. E allora per noi, dato che noi sacrifici di animali non li facciamo, allora noi come lo possiamo decodificare? Gli atti di culto sono vani quando non toccano la decisione di fede. Il culto non può essere un talismano, non è un gesto sacro che può condizionare Dio, ma il gesto del culto è la nostra fede che accoglie quel che Dio vuole da noi. La frase di Samuele, il Signore non gradisce gli olocausti, i sacrifici senza l'obbedienza alla sua voce, questa frase di Samuele è un po', si potrebbe dire, una sintesi del pensiero profetico. Per esempio, e questo è il secondo testo, che noi un pochettino così vediamo su questo, è il capitolo 6 del profeta Osea. Dove c'è una bellissima dichiarazione del popolo, ma che tradisce un'idea di un Dio, se vogliamo, controllabile. Dio può essere in qualche modo controllato, forse, ecco, quasi come qualcosa di meccanico, no? Cioè io faccio una cosa e Dio risponde. Ritorniamo al Signore, dice il popolo. Egli ci ha straziato, egli ci guarirà. Egli ci ha percosso, egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare. Noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora, verrà come pioggia d'autunno, come pioggia di primavera che feconda la terra. Questo si può leggere in tanti modi, no? Ma qui c'è sicuramente una quasi un'arroganza, no? Del popolo, che pensa a Dio come qualcuno che può essere messo sotto controllo. C'è una frase nel versetto 1, qui de Coelet, versetto 1, capitolo 5, che va in questa direzione. Dice, è il versetto 1, non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, come tutte queste dette dal popolo. Perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, perciò siano poche le tue parole. Spesso questa frase viene interpretata come Coelet, che pensa che Dio sta in cielo, l'uomo sulla terra, Dio non si preoccupa, non si occupa. Ma qui c'è un'affermazione in realtà della trascendenza di Dio che lo rende incontrollabile all'uomo. Quindi Coelet si mette in qualche modo in polemica con la religiosità con la quale l'uomo crede di convincere Dio a forza di preghiere, a forza di sacrifici, crede di piegare Dio alla propria volontà. E la risposta che Dio dà al popolo in Osea è sconcertante, diciamo. Dice Dio, ma che cosa posso fare per cambiarti, Efraim? Che cosa dovrò fare per te, Giuda? Voglio l'amore, non il sacrificio, la conoscenza di Dio, non gli olocausti. Ovviamente questo non significa escludere il culto, perché Osea è un profeta di Israele dell'VIII secolo avanti Cristo e non può pensare a una vita religiosa senza un atto di culto. Ma non è questo il discorso. Il discorso noi si potrebbe leggerlo così. L'amore è il fondamento della vita religiosa, che si esprime anche nel sacrificio. La conoscenza di Dio è il fondamento della vita di fede, che si esprime anche nei sacrifici. Ma non ci può essere una vita di fede soltanto con un culto esteriore. Questa non è vita di fede. E allora ecco che qui ci viene in aiuto il Vangelo di Matteo, dove viene fatto questo discorso per due volte, nel capitolo 9 e nel capitolo 12. sono due contesti diversi, ma in realtà viene ripreso proprio il senso del capitolo 6 di Osea. Capitolo 9 di Matteo è la chiamata di Levi. Gesù, Levi è un pubblicano, quindi Gesù viene invitato a pranzo da Levi, e chi c'è a pranzo? Pubblicani e peccatori. Gesù mangia con loro insieme ai discepoli, e allora, vedendo questo, dicono: ma come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Se lui si mette insieme ai pubblicani, vuol dire che si schiera dalla parte dei romani, perché i pubblicani, no, erano collaboratori dei romani, erano i collaborazionisti. Allora dice Gesù, udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate cosa vuol dire misericordia, io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. E il senso è proprio quello di Osea. Impara a leggere l'esperienza tua e degli altri, la vita tua e degli altri, alla luce della ricerca di Dio, non da giudizi umani che non raggiungono il vero senso delle cose. Va alla radice, vai a ciò che è veramente ricerca di Dio. L'altro testo, il capitolo 12, è più o meno, diciamo, è una situazione diversa, ma c'è un po' lo stesso senso, no? Perché quando di sabato i discepoli stanno passando in un campo, hanno fame e strappano le spighe di grano, no? E le mangiano. Quindi trasgrediscono il comandamento del sabato. Ecco, c'era tanta discussione al tempo di Gesù su che cosa, su vari aspetti dell'interpretazione della legge, no? E una di queste discussioni era proprio su quali fossero le azioni proibite il sabato, per non contravvenire al comandamento, ricordati del giorno di sabato, del riposo del sabato. E c'erano le varie scuole, no? Quelle più rigoriste, quelle più lassiste, quelle più intransigenti, quelle più liberali, come sempre del resto, no? Ecco, oggi c'è conservatori, tradizionalisti, i progressisti, e tanto, siamo sempre lì. E a conclusione di tutta questa discussione erano arrivati a determinare un elenco che si trova in un altro testo rabbinico, nella Mishnah, un elenco di 39 azioni proibite di sabato. Ora, noi sappiamo che Gesù non ha mai insegnato a trasgredire il sabato, ma più volte è entrato in contrasto con la mentalità che così, come si può dire, quasi che vuole fare una codificazione, no? Che vuole definire le azioni, perché questo significa non aver capito il senso del riposo del sabato. Quindi questi discepoli stanno passando di sabato attraverso un campo e colgono queste spighe e le mangiano. I farisei gli dicono: i tuoi discepoli, perché i tuoi discepoli fanno un'azione che è proibita il giorno di sabato? E Gesù risponde: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame. Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né lui né i suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. E non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa. Coelet dice: meglio ascoltare che fare sacrifici. Perché fare sacrifici soltanto significa non vivere più una vita di fede, ma cercare altro, cercare forse una propria soddisfazione, cercare di controllare Dio. Vivere, cercare i gesti, solo i gesti esteriori, significa vivere la fede in superficie. E dice Coelet che gli stolti fanno così, vivono in superficie. Ma chi veramente cerca il compito che ha dato Dio all'uomo, allora sa che il primo comandamento è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è unico. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua vita, con tutta la tua forza. Questo è l'ascolto, tutto il resto è un di più. E questo nasce dal aver scoperto che Dio è un Dio misericordioso, lento all'ira, ricco di grazia e di verità, che perdona la colpa dei padri e dei figli fino a mille generazioni. Anche se ovviamente si chiede conto del male, perché Dio non può essere alleato del male. Ma l'ascolto che cosa produce? Produce questa misericordia nella vita. L'ascolto diventa misericordia, perché l'ascolto cambia la vita. Conoscere Dio così cambia la vita. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Ascoltare per essere profeti, per essere portatori di questa misericordia, per far capire chi è Dio, chi è il vero Dio, qual è il vero volto di Dio. E in questo consiste l'invito finale. Del nostro brano. Dai molti sogni provengono molte illusioni e tante parole. Tu dunque temi Dio. Prima, va bene, parla del voto, di tante, va bene, tutti aspetti di vita religiosa, no? Ecco, noi abbiamo parlato, ci siamo soffermati sui sacrifici, ma gli altri elementi più o meno, diciamo, portano sulla stessa linea. Tu temi Dio. Che cos'è temere Dio? Temere Dio significa rispettarlo, accoglierne il mistero, accogliere Dio per quello che è veramente. Non pensare che Dio si pieghi alla mia volontà perché ho pregato tanto, perché ho fatto i fioretti, perché ho visto chissà che cosa in sogno, mi è apparso qualcuno. Qui Coelet è molto polemico, anche perché al suo tempo c'era una corrente, stava nascendo, apocalittica, che si affidava molto alle visioni, ai sogni, quindi Coelet ce l'ha con questa tendenza a spostare l'attenzione a un altro mondo, un mondo soprannaturale, che in fondo svilisce l'uomo, no? Il rapporto di Dio con l'uomo. E ecco, di fronte a tutti i vari tentativi di raggiungere Dio con i mezzi classici della religione, andare al tempio per offrire sacrifici, preghiera intensa per piegare Dio, fare voti, visioni, rivelazioni, sogni, Coelet dice che c'è un solo atteggiamento vero e serio: temere Dio, che presuppone tacere e ascoltare. Ascolta, avvicinati per ascoltare, questo è meglio che offrire sacrifici. Quindi Coelet dice: se proprio vai al tempio, ascolta Dio. Come? Attraverso la sua parola. Nel tempio si legge la parola di Dio, quindi ascolta e vai al tempio ad ascoltare. E proponendo come criterio di un possibile rapporto con Dio il temerlo, Coelet provoca ad entrare in un atteggiamento di disponibilità e di attesa. Accogliere Dio così come è e non così come noi vorremmo che fosse significa accogliere i piccoli doni che ci fa, le gioie della vita quotidiana che ci preparano a gioie ancora più grandi.